E quindi affrontiamo questo ultimo tratto del nostro cammino. Ormai sulla soglia dell'estate, anzi siamo già entrati, ancora penso che ne vedremo delle belle. Per quanto riguarda domenica prossima, che è la dodicesima del tempo ordinario, i testi, la prima lettura è tratta dal libro di Giobbe, capitolo 38, siamo alla fine del libro di Giobbe, il versetto 1 e poi i versetti da 8 a 11, il momento in cui ormai Giobbe viene interpellato direttamente dal Signore. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, nel capitolo 5, dal versetto 14 al versetto 17. E il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 107. Ma noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 63, come già senz'altro avevate previsto. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, capitolo 4, dal versetto 35 al versetto 41, è la pagina che segue immediatamente il testo che leggevamo domenica scorsa, nel capitolo 4, dal versetto 35 al versetto 41. Approfittiamo ancora della lezione divina di stasera, in vista della dodicesima domenica del tempo ordinario, per raccogliere i frutti della semina pasquale. Queste giornate costituiscono il periodo dell'anno solare di massima luce, come sappiamo. Siamo ormai giunti al solstizio d'estate. Può darsi che il calore sia più pesante nei due o tre mesi che verranno, ma non c'è alcun dubbio. Questi sono i giorni in cui il sole trionfa e ogni creatura è tuffata nella luce, mentre gli effetti del calore cominciano a penetrare fino ai luoghi più interni, fin nelle zone più nascoste e protette. Sono giorni di grazia, giorni di pienezza. Ci accompagna nel corso di queste settimane la memoria dei discepoli del Signore che ci hanno preceduto nel cammino. Abbiamo ricordato San Barnaba l'11 di giugno, poi Sant'Antonio il 13, e domani sarà la volta di San Romualdo, poi San Luigi il 21 di giugno, e per arrivare alla Natività di San Giovanni il 24 di giugno, che poi è il motivo per cui dovrò recarmi a Marsala, e quindi la solennità dei Santi Pietro e Paolo alla fine di questo mese ormai, 29 di giugno. Dominante per tutta la Chiesa nel corso di questo mese è la contemplazione del cuore del Signore, festa solenne che abbiamo celebrato venerdì scorso. Il cuore del Signore è l'inesauribile sorgente dell'Evangelo che salva il mondo e che converte il cuore umano e che apre strade di santificazione per la moltitudine umana. Ed ora ascoltiamo la lettura della prima lettura di domenica prossima nel libro di Giobbe. Anna Maria, leggi.
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde.
Bene, grazie. Il Signore ha domato il mare. L'opera della creazione sussiste in quanto è il frutto di questa regolamentazione che riduce tutte le creature in obbedienza alla sua volontà di di grazia, la sua gratuita volontà d'amore per la vita degli uomini. Ma questo è un discorso che riguarda la conversazione tra Giobbe e il Signore, tra il Signore e Giobbe, ma è una conversazione sempre attiva tra il Signore e noi. Ed ecco, leggiamo senz'altro il brano evangelico, Vangelo secondo Marco, capitolo 4, dal versetto 35 al versetto 41. Gli ultimi versetti del capitolo 4. Sì, leggi tu.
In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che moriamo? Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono?
Ecco, grazie. Chi è costui? Questa domanda ci accompagna nel momento in cui adesso ritorniamo al Salmo 63, in continuità con i salmi che abbiamo letto nel corso delle settimane ormai trascorse, ed ecco, siamo alle prese, come ricordate, con i pensieri di Davide, che permane nel deserto e i tempi si allungano, anche se per quanto abbiamo constatato i pericoli immediati sembrano superati. Ma Davide certamente non può uscire da quel contesto di vita nella quale è costretto a dimorare ormai, di deserto in deserto, e i tempi si allungano. E questo, che è un dato ormai emerso dal momento in cui leggevamo i salmi 59, 60 e poi il Salmo 61, questo è anche il tempo del riposo, ci diceva Davide nel Salmo 62 che leggevamo la settimana scorsa, tempo del riposo. Ma poi abbiamo constatato che questa prospettiva si è andata, come dire, sviluppando in forma problematica. Ma quale riposo? Ma cosa vuol dire riposare per Davide nel deserto? Quando finalmente, proprio attraverso la lettura di quel salmo, su cui adesso non ritorno evidentemente in maniera puntuale e dettagliata, è solo un richiamo, ma è un richiamo che vale la pena non trascurare, perché Davide ha smascherato in se stesso quell'avversario rispetto al quale lui è in conflitto, in polemica, da cui si è sentito aggredito, braccato, inseguito, anche se tecnicamente sembra che i problemi di ordine pratico sono superati, ma di fatto è costretto a dimorare in quegli ambienti impervi e inquietanti. Ed ecco, l'avversario è stato smascherato. Il volto di Caino, ne parlavamo esattamente una settimana fa, il volto di Caino. Quando Davide, e dicendo Davide naturalmente siamo coinvolti tutti quanti noi, ciascuno di noi, anch'io come Davide, Davide come me. E Davide trova riposo nell'intimo del Dio vivente, là dove anche Caino è atteso. E là dove Davide si è reso conto ormai di quanto fosse menzognera quella maschera che a un certo modo, a modo suo, aveva indossata, la maschera di Abele. La maschera di Abele. Il vittimismo di un Abele incompreso, di un Abele offeso, di un Abele maltrattato, di un Abele che rivendica i suoi diritti in conflitto con Caino, e di un Abele che in realtà nasconde in se stesso Caino, e Davide ha smascherato la presenza di Caino in quella stessa illusione. Proprio in questi termini si è espresso nel versetto 11, l'illusione di essere Abele. Ed ecco la menzogna. Ricordate, adesso citavo il Salmo 11, nel Salmo 10, laddove faceva riferimento al soffio, che è esattamente il nome di Abele, Hevel, Abele. Ed ecco una menzogna a tutti gli uomini, la menzogna. E ora questa menzogna è stata scovata, e dal momento che questo è avvenuto, è proprio uno sviluppo di fondamentale importanza quello che abbiamo intravisto leggendo il Salmo 62, proprio in relazione al riposo, come se tutti i tentativi di descrivere il proprio riposo, far di esso un obiettivo appetibile e dunque garantirsene l'attuazione, tutto fosse in realtà da ricondurre a tentativi fallaci che davano ancora per Davide dimostrazione di quanto fosse ingannevole, menzognera, la sua ricerca di un riposo nel deserto, un riposo di cui pure ha bisogno e che ormai non gli viene negato, ma la questione è per lui ormai chiarita. Si tratta non semplicemente di trovare un riposo nel deserto in quanto è l'ambiente fisico nel quale oggettivamente la sua esistenza è costretta a permanere, ma è un deserto interiore, è il deserto di quella menzogna che maschera nell'animo umano il volto di Caino, quando si vuole dipingere, decorare, in qualche modo sbandierare quella maschera come se fosse Havel, il soffio, Abele. Ed ecco, Davide trova riposo nel deserto. Quando si rende conto che proprio là dove quella menzogna è stata scovata, in lui può accedere con un sentimento di commossa meraviglia, può accedere alla relazione con il tu del Dio vivente, una relazione peraltro che è stata proclamata a più riprese, ma sempre con intensità crescente, con chiarimenti necessari che successivamente hanno conferito al vissuto interiore di Davide una coerenza precisa, coraggiosa, adesso possiamo dire cristallina, naturalmente con tutti i limiti di ogni essere umano che è sempre pronto poi a ricadute, contraddizioni e sconfitte, ma adesso ecco il tu del Dio vivente, era così che si concludeva il Salmo 62, tu ripaghi ogni uomo, così leggevamo, suppongo anche nella vostra Bibbia, là dove Dio ha detto una parola e due io ne ho udite, là dove è l'intimo del Dio vivente che si è rivelato, che si è manifestato, ed ecco, adesso è chiaro per me chi sono io, ed è chiaro che sono io in rapporto a quello spazio di accoglienza che è messo a mia disposizione nel profondo segreto del Dio vivente, laddove sono accolto nel momento stesso in cui viene sbugiardata la menzogna che mi rendeva come dire viandante alla ricerca di un riposo nel deserto senza mai trovarlo, quando adesso il riposo è per Davide proprio raggiunto laddove trova dimora nella relazione con il tu di Dio, a cui può accedere e a cui può consegnarsi, a cui può affidarsi in virtù dello smascheramento che elimina qualunque tentativo di cancellare il volto di Caino, ma per l'appunto scoprendo come proprio nella profondità accogliente del mistero si apre lo spazio che consente anche a Caino di ritrovare lui, il personaggio inquieto che si sposta a randagio e angosciatissimo di qua e di là, trovare la dimora di cui ha bisogno perché gli sia data la possibilità di ritrovare la propria vocazione alla vita. C'è una salvezza per Caino, ecco. Qui è la scoperta per eccellenza, è la scoperta nel suo significato più straordinario a cui Davide giunge nel corso della sua permanenza nel deserto. E c'è un riposo per Davide, là dove scopre che nel segreto, come lui poi si esprime, nel tu del Dio vivente, c'è il tracciato di una strada, si delinea, si illumina il tracciato di una strada di conversione, di ritorno alla vita per Caino. Tra l'altro ricordate che qui nel versetto 12, 13 se non addirittura 14, no 13, l'ultimo rigo, quel tu ripaghi, il verbo ripagare è una forma del verbo shalom che ha a che fare con shalom, ma adesso la traduzione è opportuna, non è errata affatto, non posso mica dire questo, però certamente vedete è una ricostituzione delle cose, un riordinamento, è una riequilibratura, è una pacificazione quella a cui l'uso di questo verbo allude. Tu ripaghi ogni uomo, tu restituisci la pace ad ogni uomo, tu instauri un rapporto di riconciliazione per ogni uomo. C'è una strada di conversione alla vita per Caino, questa è la scoperta di Davide, per questo sono accolto nel deserto, per questo il deserto diventa il luogo del riposo per Davide. E lo cercava questo riposo, e giustamente, e comprensibilmente, e doverosamente lo cercava, ma chissà dove e chissà come, ma ce ne parlava nel Salmo in altro modo, nelle sezioni precedenti. Fatto sta, vedete, che adesso abbiamo a che fare con il Salmo 63, e bisogna che subito facciamo questo piccolo passo in avanti, quando nella intestazione del Salmo che ora leggeremo, leggiamo esattamente così: Salmo di Davide quando dimorava nel deserto di Giuda. Dunque, ci siamo in pieno. L'intestazione non comporta altri riferimenti. Abbiamo letto intestazioni nelle quali venivano dati segnali riguardanti particolari momenti, episodi, incontri, personaggi. con cui Davide ha avuto a che fare. Qui Davide che dimorava nel deserto, Salmo 63. Salmo 63, tra l'altro, è uno dei salmi che forse sono più familiari per tutti quanti noi, perché il Salmo 63 non manca mai nella preghiera delle lodi della prima settimana, per cui ogni domenica lodi della domenica, prima settimana, e poi le lodi della domenica prima settimana sono recitate in tutte le feste, Quindi è un salmo che forse conosciamo a memoria, anche se, vedete, nel libro delle ore gli ultimi versetti sono cancellati. E adesso invece noi leggiamo per intero il Salmo 63, ci mancherebbe. Ed ecco, il Salmo subito si presenta a noi attraverso l'intestazione come testimonianza di quello che Davide può dichiarare dal momento che il deserto è veramente diventato una dimora per lui. Il deserto è veramente il luogo del riposo per lui, quando oggettivamente il deserto è il luogo della scomodità, è il luogo del fastidio, è il luogo dove tra l'altro Davide è stato a lungo braccato, inseguito, minacciato, aggredito, ed ecco, il deserto diventa dimora. Già, notate tra l'altro la continuità visibilissima tra l'ultima battuta del Salmo 62 e l'inizio del nostro Salmo 63. Tu ripaghi ogni uomo, rileggevo quest'ultimo rigo qualche momento fa. O Dio, tu sei, vedete di nuovo qui il pronome di seconda persona singolare che è messo in forte evidenza, e i due salmi sono così agganciati in maniera inconfondibile. A proposito di questo versetto che adesso leggeremo, Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, e quel che segue. Normalmente i padri della Chiesa danno un'interpretazione cristologica di tutti i salmi nel Salterio, sempre trovano la maniera per riferire ogni momento, ogni passaggio, ogni messaggio all'evento pasquale del Signore, ma a parte questa che è una chiave di lettura cristologica più che mai rispettabile, in questo caso, vedete, i padri della Chiesa sono particolarmente insistenti nel rivendicare il valore dell'evento pasquale del Signore Gesù come espressione completa, espressione matura di quanto Davide qui nel Salmo 63 sta testimoniando. E a proposito di questo versetto, vi stavo dicendo, Origene scrive che è Cristo che parla, lui non ha alcun dubbio, certo è Cristo che parla. I nemici, vedete, questo è un segnale indicativo piuttosto interessante per noi, e subito ce ne renderemo conto, i nemici sono ricordati solo alla fine, non se ne parla più. Non si parla più dei nemici. Dopo tanti affanni, dopo tante richieste di aiuto, dopo tanti momenti di rivendicazioni, dopo tante proteste, fino al Salmo 62, nelle prime sezioni del Salmo, per arrivare poi a quello sviluppo finale su cui adesso richiamavo la vostra attenzione. Ma i nemici saranno ricordati solo alla fine, dice Origene, per prima cosa a sete di Dio. Questo è quel che conta, a sette di Dio, e i nemici non se ne parla proprio. Se ne parlerà alla fine però, in quei versetti che il libro delle ore ignora, e adesso li ritroveremo. Ma intanto, vedete, ecco qui, un momento di testimonianza personalissima da parte di Davide. Dicevo poco fa che molti di noi conoscono il Salmo praticamente a memoria, e certamente Tutti abbiamo avvertito l'intensità lirica della voce orante che qui si esprime, e Davide che porge a noi proprio l'espressione più pura di quella novità meravigliosa che lo ha condotto a trovare dimora nel deserto. E questo perché, ecco, o Dio, tu sei il mio Dio. Per questo. E vedete, i nemici sono spariti. Se ne riparlerà chissà quando, ma il primato della relazione con il tu, quel tu che era stato proclamato con tanta energia alla fine del Salmo 62, quel tu che adesso viene richiamato e invocato qui, anche se con un tono di voce molto più sommesso, un tono di voce molto più pacato e appunto riposato. O Dio, tu sei il mio Dio. Ecco, non c'è bisogno di tante parole, non c'è bisogno di proclami e sospiri e gemiti in questo caso, come invece leggevamo in grande abbondanza, espressioni del genere erano presenti nei salmi precedenti. Ed ecco, all'aurora ti cerco, itea sete l'anima mia, dunque una relazione vitale, immediata, come l'acqua necessaria per la vita, a cui aspira una gola assetata. Ed ecco, questa relazione con il tu di Dio ha il primato su tutto. E notate tra l'altro che nel nostro Salmo 63 il nome santo del Signore, solitamente tradotto in questo modo nelle nostre Bibbie, Signore, le quattro lettere del nome santo che non viene mai pronunciato nella tradizione di Israele, ed ecco, questo nome non compare nel Salmo 63, è una presenza sconosciuta e innominabile, eppure è la presenza che riempie tutto, dice Davide, della mia solitudine. Solitudine di chi è alle prese con il deserto e in esso incastonato, come qualcuno potrebbe dire, in una prigione che lo trattiene e gli taglia tutte le strade, gli impedisce qualunque relazione significativa e gratificante. Ed ecco, tu sei il mio Dio, tutto della mia solitudine è pienezza di vita. E vedete, parla dell'anima mia, l'anima mia, nefesh, è il termine che, come vi dicevo senz'altro in altre occasioni, di per sé nel suo significato originario vuol dire collo. Il collo è in quanto è lo strumento che serve a respirare, ma anche a mangiare e a bere, e tutto quello che poi ha a che fare con le urgenze primarie della vita, e quindi tutto quello che ha a che fare con il desiderio di vivere. Allora, in questo termine, l'anima mia, come si traduce spesso nella nostra lingua, è la mia persona, sono io stesso, io col mio impulso vitale, col mio desiderio di vivere, con la mia aspirazione alla vita, con la mia capacità di respirare, là dove sperimento la sete e la fame, la mia gola, ed ecco, tu sei il mio Dio. Questa mia realtà corporea, così condizionata, così determinata da quelle situazioni di bisogno che sono proprie di chi, se non respira certamente non può sopravvivere, e se non beve, se non mangia certamente anche in questo caso non dura a lungo. Ed ecco, tu E vedete, non sono elucubrazioni teologiche particolarmente raffinate queste, è un'urgenza primaria, è una relazione vitale, organica, carnale, viscerale, che comunque riempie tutto ormai della vita di Davide. E in cui insiste: a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Qui si potrebbe tradurre in terra deserta, forse alcuni studiosi preferiscono tradurre così, in terra deserta, arida, senza acqua, in questo deserto che è tale quale tutti lo conoscono, è certamente il luogo dell'aridità, il luogo in cui l'acqua è quanto mai precaria, bisogna saperla raggiungere e conquistare per sopravvivere, non è sempre un'impresa comoda, anzi, se no, che deserto sarebbe? In terra deserta, là dove io mi trovo, vedete, deserto di ordine fisico, ma sempre ci siamo resi conto del fatto che questo deserto poi ha a che fare con situazioni interiori, con quella mancanza di respiro che non è soltanto il dato fisico del fiato che ha bisogno di ossigeno, ma è il dato interiore dell'animo che ha bisogno di aprirsi alle relazioni, di aprirsi al contatto con il mondo, con gli altri, con le cose, con gli avvenimenti. Ed ecco, il contatto con il mistero del Dio vivente nella sua assoluta gratuità è veramente il riferimento primario che ingloba tutti gli altri contatti, tutte le altre situazioni precarietà vitale che Davide sperimenta e che comunque sono nella condizione di ogni essere umano che affronti un deserto, ma di quella condizione umana nella quale in una maniera o nell'altra la solitudine stringe, le relazioni sono inceppate, gli spazi diventano equivalenti a dei condizionamenti carcerari, le urgenze dei ritmi, nelle scadenze temporali diventano in qualche caso addirittura travolgenti e si resta intrappolati dentro a un deserto, l'esistenza umana desertificata, il fondo dell'animo umano svuotato, inaridito, appiattito, schiacciato ed ecco riempito, dice Davide, riempito. A te la mia carne anela. Io ti respiro, dice, io ti assumo come l'acqua che bevo per vivere, il cibo di cui ho bisogno per tirare avanti, ecco, sei tu. E vedete, in realtà quella traduzione che suggerita, forse la nuova traduzione dice esattamente così, in terra deserta, arida, senza acqua, ecco, comunque non esclude anche quella traduzione che io leggo nella mia Bibbia, stando alla vecchia traduzione, come poi anche in tanti altri testi possiamo leggere, come terra deserta, arida, senza acqua, non soltanto una collocazione del mio vissuto nel deserto, ma in realtà essere personale, ma essere io desertificato è il dato che mi definisce nel momento in cui io ho tentato di venire a capo del mio vissuto dandomene una spiegazione, creandomi degli obiettivi, progettando delle soluzioni, ed ecco in questo deserto, in realtà, come sono io desertificato, tu sei. Il mio Dio. E dunque tu sei il presente conferisce a questo mio essere nel deserto, a questo essere io stesso desertificato, il valore di una dimora in cui riposare per vivere, una dimora in cui riposo per vivere. Beh, vedete, una terra bruciata, spossata, senza acqua, e tutto quello che possiamo aggiungere, ed ecco, nel deserto della mia vita, e là dove io stesso sono desertificato, mi è dato modo di abitare in quel luogo esistenziale, in quel luogo dove la relazione con te mi riempie totalmente, motivo del mio riposo. Fatto sta, vedete, che adesso, dopo questa prima strofa, nel Salmo 63 seguono altre tre strofe. In tutte le strofe naturalmente sono quattro, e noi leggiamo subito la seconda strofa, dal versetto 3 al versetto 6. Quando Davide dà spazio ai ricordi e anche a una dichiarazione di intenti per quanto riguarda il suo cammino attuale, futuro, quello che Davide ha testimoniato nel versetto 2 non significa che adesso Davide viva per aria, no, ma ha trovato dimora nel deserto, ed ecco, è come se ritrovasse anche il gusto di raccogliere le memorie del suo passato, in primo luogo, e poi come se avesse trovato il gusto di gettare uno sguardo sul cammino che avrà un avvenire, senza bisogno di scendere nei particolari, c'è questo gusto interiore di Davide pacificato che subito riscontriamo nei versetti che adesso leggiamo, da 3 a 6. Così dice: nel santuario io ti ho cercato. Qui veramente più che cercare è un contemplare. Davide rievoca episodi di un passato più o meno remoto. La visita al santuario, ma un atto devozionale carico naturalmente di motivazioni affettive. La mia storia, il mio cammino, adesso tanto tempo che Davide dimora nel deserto, ma questa dimora attuale nel deserto, in quella condizione pacificata di cui siamo resi conto, gli consente di ritornare indietro e di ritrovare il filo conduttore del cammino che ha percorso quando ancora gli era consentito di frequentare il santuario nel tempo di Davide. Il santuario era a Silo, poi sapete che l'Arca Santa è stata dislocata altrove, ma non stiamo adesso a ragionare su queste cose. E qui Davide aggiunge: io ti contemplavo, ti venivo a trovare per vedere. Questo contemplare nel secondo rigo del versetto in realtà è proprio per vedere la tua potenza e la tua gloria. È il senso della vita trascorsa di Davide, che adesso è in grado di ricostruire, di ricomporre in questa prospettiva, che è quella che adesso finalmente trova il suo compimento nella dimora che ha raggiunto dal momento che abita nel deserto. Paradosso. Io nel santuario ti contemplavo, veniva a vederti, a incontrarti, la tua potenza, la tua gloria. Ma ecco, aggiunge subito, poiché la tua grazia, Chesed qui, la tua misericordia, la tua grazia, ciò che è gratuitamente rivelazione della tua presenza, vale più della vita, e le mie labbra diranno la tua lode. Ecco, questa è stata La strada percorsa nella mia vita pregressa, nei tempi del passato, io ho cercato la relazione con te, certo, Davide l'ha cercata, con tutte le contraddizioni che sono inevitabili nella vicenda umana e nella vicenda di un peccatore come Davide è stato e anche sarà, ma sono in grado adesso di testimoniare che il valore di tutto sta nella, quella che qui è nella mia Bibbia è detta la tua grazia, il tuo chesed, chesed che è un termine maschile in ebraico, ed è la misericordia, la tua chesed, la tua misericordia, ecco, la tua grazia, e la mia vita. Adesso, per quello che posso ricostruire, Davide avrebbe tante avventure da raccontare, avrebbe tanti come dire, aneddoti da illustrare, avrebbe chissà quali tanti ragionamenti da elaborare in maniera tale da ricostruire percorsi di ordine, oltretutto di ordine civile, di ordine politico, di ordine relazionale in senso ampio, ed invece vedete Davide qui ci tiene a dire che così ti benedirò finché io viva e nel tuo nome alzerò le mie mani. Ecco, dice, la mia vita coincide con questa scoperta che tutto si realizza in una costante benedizione. Costante benedizione. Questo. E così ti benedirò finché io viva. E allora vedete che si passa dai ricordi del tempo passato, ricordi sono stati sintetizzati in maniera veramente efficacissima, e si passa a questa progettualità circa il futuro, quale futuro posso avere io. E vedete, qui non ci sono di mezzo programmi precisi o anche semplicemente ipotesi programmatiche, qui c'è la certezza che la mia vita, dice Davide, coinciderà per il futuro come per oggi avviene nella permanente attualità della benedizione. Così ti benedirò finché io viva, perché la tua grazia vale più della vita, e le mie labbra diranno la tua lode. E prosegue, nel tuo nome alzerò le mie mani, che è un gesto di adorazione, vedete, è un gesto che implica l'atto di consegna, l'atto di resa, che per noi chi alza le mani si è arreso, ecco. E Davide si è arreso, ed è una resa adorante la sua, a mani vuote, a mani consegnate, a mani larghe, mani aperte, la mia resa davanti a te. Ecco, la permanente attualità della benedizione. Questo è il mio programma, nel senso che non è un programma. Così ti benedirò finché io viva, e nel tuo nome, nella relazione con te, alzerò le mie mani. E aggiunge ancora il versetto 6, mi sazierò, dice, come all'auto convito, alla lettera, se avete, mi sazierò di midollo e di grasso, che sono, come dire così, i cibi più succulenti e più appetibili, ma così, invece di dire midollo e grasso, la mia Bibbia dice l'auto convito. Comunque determinante è questa sazietà, mi sazierò come all'auto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Già, in questa prospettiva di una vita che sarà per Davide tutta impostata, strutturata, esplicitata nella continuità dell'adorazione e della benedizione che fa tutt'uno con essa, a mani vuote, a mani consegnate, Questa è la per Davide già la certezza di aver trovato nel cammino della sua vita il motivo dell'autentica sazietà, della sazietà che è per oggi e che sarà per domani. Mi sazierò come all'autoconvito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Vedete, non dimentichiamo mai Davide che dimora nel deserto, ha trovato riposo, ha trovato la pace, ha trovato il Dio vivente, ha trovato il tu, ha trovato la pienezza, ha trovato la sazietà. E vedete, in questa sazietà c'è l'eredità di un passato con tutte le complicazioni, con tutti i drammi, con tutte le contrarietà, con tutte le confusioni che in quel passato certamente ci sarebbe da registrare, ma non sono mica né dimenticate né archiviabili, ma questo non toglie nulla alla sazietà di cui Davide ci dà testimonianza nel suo presente, inglobando addirittura quello che sarà il cammino futuro, rispetto al quale lui è come un ospite senza pretese, ed ecco, tutto della sua vita si realizza in un atto di adorazione e in una costante benedizione. Fatto sta che adesso abbiamo a che fare con la terza strofa, dal versetto 7 al versetto 9, e adesso ecco, ritorniamo al deserto in cui Davide dimora. Non è mica arrivato a chissà quale località che potrebbe consentirgi di impostare un altro regime di vita. No, siamo ancora nel deserto, non c'è dubbio, ma dice così: quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, ecco, e penso a te nelle veglie notturne. Notate bene che qui si parla di un giaciglio. Il giaciglio di cui può approfittare chi certamente non dimora in un ambiente domestico accogliente. Dorme su un terreno pietroso, Davide è abituato a sostare nelle caverne, passa da una grotta a quell'altra, dorme all'aperto, come se stesse in questo momento di notte steso a terra guardando il cielo, la volta stellata gli si spalanca nella sua immensità sotto gli occhi, ed ecco, io penso a te nelle veglie notturne. E notate comunque che qui il deserto è diventato giaciglio, è diventato un luogo di riposo, con tutto ciò che comporta di fastidioso, di impervio, proprio doloroso, questo modo di dormire all'aperto o in luoghi disabitati, approfittando semmai di qualche ricovero occasionale, come già abbiamo immaginato, non è affatto gradevole per chi che sia, nemmeno per Davide, ma i miei giacigli, tra l'altro qui in ebraico è usato un plurale, i miei giacigli, i commentatori della tradizione ebraica dicono appunto perché Davide aveva tanti giacigli, mica aveva un letto solo, mica aveva una, tanti giacigli, perché uno tutte le notti deve spostarsi, deve correre di qua e di là, quindi questo complica veramente le cose, rende ancora più fastidioso il fatto di dover sempre ricercare un luogo per riposare. Eppure questa condizione così contraddittoria rispetto a quelle che sono le normali aspirazioni di chi cerca il sollievo del sonno notturno, per Davide è motivo di intensa, profondissima consolazione. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, perché tutto dipende da questa relazione con il tu, io mi ricordo di te. E penso a te, penso a te. Qui ho usato un verbo che altrimenti viene tradotto con meditare, ma non è neanche una traduzione perfettamente opportuna, ma rimugino, questo sì, è un verbo che indica questo atto di ripensamento, più che penso a te, ripenso e ritorno e dentro di me mi dico e mi ridico come sono andate le cose, quello che è successo e come la mia vita è riempita dalla tua presenza, te che sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali, già le mie veglie notturne. Vedete, su queste veglie notturne c'è tutto un dibattito tra i maestri della tradizione ebraica. Le veglie sono tre, le veglie sono quattro, le veglie di Davide. Altre volte vi leggevo certamente una citazione del Talmud dove nel trattato delle Berakot, benedizioni vuol dire, Berakot è il trattato della preghiera, e allora c'è un certo rabbino che dice: la notte si divide in tre vigilie e a ogni vigilia il santo, gli sia benedetto, siede e ruggisce come un leone, lui il santo, perché è detto: il Signore dall'alto ruggisce, qui è una citazione di Geremia, e dalla sua sacra dimora fa udire la sua voce, egli ruggisce per la sua abitazione, perché lui, il Santo, rivendica quella dimora che è la sua, che sarebbe il Tempio, che poi è stato distrutto. E aggiunge: c'è un segno che ci aiuta a ricordare. Già, prima vigilia, dice il rabbino, raglia l'asino. Seconda vigilia abbaiano i cani. Alla terza il fanciullo viene allattato al seno della madre e la donna parla col marito. Ecco, le vigilie di Davide, i ricordi e la relazione con il Signore che ruggisce. Con il Signore che avanza, magari è un asino che raglia, è il cane che abbaia, in lontananza sarà un bambino che piange e si sveglia di notte. Ed ecco, io penso a te nelle veglie notturne e tu sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali, vedete questa permanenza di Davide, qui siamo proprio nella notte buia, anche se il cielo è stellato, certamente è uno spettacolo straordinario, incantevole, ma la notte peraltro comporta anche un certo rigore per quanto concerne la temperatura, e la terra è dura, ed ecco, è la notte della pace per Davide, la gioia semplice ma così intensa e così esauriente, che proprio riempie tutto, la gioia di essere avvolto sotto le ali del tu, del Signore. E vedete, aggiunge: a te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Qui il verbo si stringe implica proprio l'atto di aggrapparsi, e in più questa mano destra che mi sostiene. E in realtà Davide, insomma, ha a che fare con un giaciglio piuttosto scomodo, ruvido, che lo espone sempre al rischio di registrare qualche danno nel suo equilibrio fisico, ma in realtà è la tua mano che mi avvolge, c'è sopra di me il riparo delle tue ali e c'è sotto di me la tua mano destra che conferisce una meravigliosa delicatezza anche a questa permanenza in un deserto dove il giaciglio è così scomodo. Ci sei tu, nella notte, ci sei tu. Vedete, ci siamo in pieno. Davide non se n'è andato dal deserto, ma il deserto è diventato sua dimora. Ed è una sua dimora per questo motivo, perché ci sei tu. E perché il tu adesso, vedete, per Davide non è più un riferimento a cui appellarsi perché bisogna combattere gli avversari, bisogna combattere Caino. Dopo tutto quello che è avvenuto, Davide sa bene che quella menzogna non lo riguarda più. Non riguarda più, non gli interessa più. Non interessa più giocare a guardia ai ladri. Attribuendo sempre a se stesso il ruolo della guardia. Non sono Abele, non sono Abele. E questa per Davide è la liberazione da una grande menzogna, ed è una liberazione pacificante, perché incontra Dio, vedete? Nella relazione con il tu di Dio, ecco che il deserto diventa il luogo in cui sono donate possibilità di rieducazione, di liberazione, di purificazione, di conversione del cuore. Già, questa notte a te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene. Notate tra l'altro che qui la traduzione in greco di questo versetto 9 dice che l'anima mia è collizio piso su, si stringe ma dietro di te, i padri della chiesa che leggono in greco questo riguardo ci tengono a rimarcare il fatto che qui loro leggono e anche noi possiamo leggere dietro di te, e c'è Gregorio Nisseno che fa riferimento a un testo che leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 33, probabilmente ricordate anche voi, quando Mosè dice io voglio vederti, e il santo gli dice guarda tu non puoi vedermi, mettiti nella caverna, io ti metterò davanti una mano, tu non mi vedi, io passo, poi mi vedrai le spalle, pisomo, dietro di me, allora sì mi vedrai, ma dice Gregorio Nisseno, a Mosè, che vuole vedere Dio, Dio insegna come lo si può vedere. Come lo si può vedere Dio? Ah, dice, seguire Dio ovunque ci porti, questo è vedere Dio. Andargli dietro, seguirlo. Dietro di te. Ecco, e allora si stringe l'anima mia. Ecco, io ti vengo dietro. Dovunque... tu mi condurrai, dovunque mi trascinerai, dovunque resterò aggrappato a te, alle tue spalle, come un gregario senza titoli di merito, ecco, ti vedrò. Vedere Dio. Fatto sta, vedete, che adesso, qui, e siamo alle prese con gli ultimi versetti, quelli che sono espunti dal Libro delle Ore, dal versetto 10 al versetto 12, abbiamo a che fare con la quarta strofa del nostro Salmo, quando ricompaiono i nemici, ricompaiono. Ce l'aveva detto Origene, ritorneranno alla fine, ma ritornano adesso in un contesto nuovo, perché rispunta quell'amico, quel nemico che è in me, E vedete che qui Davide, che dimora nel deserto, come abbiamo constatato, è in grado di chiarire esattamente, non lasciando così in maniera indistinta, opaca, incerta, qual è la novità che ha veramente segnato questo passaggio, questa crescita, questa maturazione così decisiva nella sua vita. Certo, dice qui, quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra. Dunque, quelli, ma quelli di cui ci parlava, e quelli che lo hanno inseguito, ma quelli che Davide ha scoperto essere presenze che lo aggredivano internamente, lo contestavano, lo mettevano in discussione, lo provocavano, gli fornivano soluzioni abusive o addirittura fasulle, maschere su maschere, menzogne. Quelli che attentano alla mia vita, ecco la tentazione che dall'interno mi ha minacciato e di cui il Signore mi ha dato notizia. Scenderanno nel profondo della terra, saranno dati in potere alla spada, diverranno preda di sciacalli, immagini piuttosto plastiche, per affermare adesso che quella come dire, quella menzogna è il termine direi più pertinente, che poi ritorna qui alla fine del nostro versetto, quella menzogna che si era infiltrata in me e che io stesso, dice Davide, a modo mio ho acquisito, ho coccolato, forse ho anche motivato, forse ho dato anche dei contenuti a questa menzogna, la logica del vittimismo, la logica dell'aggressività legittima perché è risposta a un'aggressività ingiustamente subita, tutto il sovvertimento dei criteri in base ai quali vengono attribuiti motivi di valore ai comportamenti, ma ecco i miei avversari, ed ecco è quello che era il vero deserto che appiattiva, che inaridiva, che svuotava, isolava il mio vissuto, il deserto interiorizzato in me come luogo della mia menzogna, quando invece adesso vedete Davide sta testimoniando come è il luogo della dimora. Quel deserto non è che è uscito e adesso si trova in un giardino, ma quel deserto è il luogo della pace, ma era il luogo della menzogna. Ed è solo menzogna dentro di me, ed è esattamente questo, vedete, il deserto che Davide sta abbandonando, è il deserto da cui sta uscendo, non fisicamente, geograficamente, localmente, ma è il deserto interiore che viene abbandonato alle corse degli sciacalli. Gli sciacalli, è il deserto degli sciacalli. Quando adesso Davide ha a che fare con il deserto che è divenuto sua dimora, c'era il deserto degli sciacalli, esattamente quel deserto rispetto al quale Davide non ha, ne vuol più aver nulla che spartire, e preda di sciacalli, tutte quelle menzogne che pure io trasformavo in diritti, in valori, in motivi per difendere i miei progetti e le mie aspettative. Discorsi che peraltro vengono rinviati ad altri contesti, ma nella realtà intima e profonda del vissuto che Davide sta testimoniando qui, in questo salmo così prezioso, che ritorna l'alba della domenica, la prima settimana, io vivo, dice Davide, perché non sono più collocato in quel deserto degli sciacalli che pure mi era entrato dentro e che adesso io per grazia di Dio nell'incontro con il tu che mi avvolge e che mi dà respiro, quel deserto degli sciacalli è rimosso, è quel che resta lungo il percorso, posso guardare indietro, certamente devo guardare indietro, mica sono così scemo da non sapere che quel deserto ha fatto parte di me, che io stesso l'ho attraversato cercando di tracciare i percorsi e individuare le svolte pericolose e lasciare dei segnali indicatori per tutte le mie possibili evoluzioni. Ed ecco, adesso è il deserto degli sciacalli, mentre Davide dimora nel deserto, che è il tu della sua vita. E quindi il re gioirà in Dio, è l'ultimo versetto del nostro salmo, e si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. Ecco, qui c'è l'accenno all'evento messianico, ma è anche vero che Davide qui è come se stesse già segretamente ma intimamente prendendo coscienza che questa è la strada percorrendo la quale si diventa re. Questa è la strada per diventare re, ma così viene il Messia, e il re gioirà in Dio. Già la gioia, sta dicendo Davide, diviene in me il criterio opportuno per dimostrare che la mia vita è affidata, questa vita che è giurata, dice qui. Il re gioirà in Dio, si glorierà chi giura per lui. È una vita consegnata, una vita giurata, una vita affidata, è una vita finalmente in grado di accogliere, di amare, e di amare anche i nemici, e di amare tutti coloro che sono alle prese con i deserti e tentano di difendersi dagli sciacalli. Ed ecco, viene il Messia e i mentitori, vedete che qui si ritorna alla menzogna nell'ultimo rigo del nostro salmo, i mentitori taceranno, la menzogna è zittita, il deserto è il luogo della dimora. Lasciamo da parte il nostro salmo, vedete, io sono andato un po' per le lunghe, ma poi per qualche mese starò zitto.
Qui.
E invece poi dopo ne parliamo, e poi dopo e adesso invece prendiamo in considerazione il brano evangelico. Leggevamo precedentemente Vangelo secondo Marco, capitolo 4, alla fine del capitolo, dopo quei versetti che leggevamo la volta scorsa durante la lezione divina, abbiamo dato uno sguardo panoramico a tutto il capitolo 4 fino esattamente qui al versetto 34, a partire dalla parabola del seminatore, come ricordate. Il fatto sta che il versetto 34 diceva che Gesù spiegava ogni cosa ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. Ecco, il brano evangelico che adesso rileggiamo insieme e che sarà proclamato domenica prossima è la ripresa della spiegazione. Questa spiegazione continua. Gesù spiega ogni cosa, spiega nella conversazione con i dodici e spiega adesso tramite gli eventi che sono essi stessi eloquenti come documenti vissuti, oltre che parlati, mediante i quali spiegare ai discepoli come viene il regno. Come viene il regno? Leggevamo la volta la settimana scorsa. Sappiamo che il nostro evangelista Marco, nella sua catechesi, ha individuato l'ostacolo per eccellenza rispetto al quale Gesù, che è il figlio con il cuore aperto in ascolto della voce ed è presente nelle cose del mondo per testimoniare l'Evangelo di Dio, e l'Evangelo di Dio è la dimostrazione di come da parte del Dio vivente è tracciata quella strada che è percorribile perché gli uomini ritrovino contatto con il giardino della vita, il ritorno, la conversione alla vita, è l'Evangelo di Dio. E Gesù alle prese con un ostacolo che è stato denunciato nel racconto evangelico in maniera molto precisa, come ben ricordate, è la durezza del cuore umano. E Gesù alle prese con i dodici, con i quali vuole attivare la sua pedagogia, mirata appunto a registrare come funziona il cuore umano e a correggere questa durezza, a infrangere questa durezza, ad aprire nel cuore umano quegli spazi che finalmente consentano l'accoglienza dell'Evangelo, che viene da Dio, quell'Evangelo che poi fa tutt'uno con la sua presenza e la sua missione, lui, il figlio, con il cuore, perché lui è l'ascoltatore della parola. E in lui l'Evangelo di Dio è realizzato, in lui. La pedagogia dell'ascolto è la prima grande tappa di quell'attività magistrale che Gesù dedica ai dodici, che ha convocato perché costituiscano una comunità particolare a questo scopo proprio predisposta, ad affrontare gli itinerari pedagogici che Gesù intende attivare per raggiungere lo scopo, e cioè la frattura di quella durezza. E determinante è il fatto che proprio lui, Gesù, è il figlio in ascolto, con il cuore aperto, ed è lui che, come leggevamo proprio la settimana scorsa, a partire dalla grande parabola del seminatore, inizio del capitolo 4, ed è lui che nel suo cuore aperto ci accoglie tutti con i nostri ritardi, le nostre resistenze. Ricordate il seme gettato su tutti i terreni, anche nelle situazioni più inimmaginabili, più apparentemente improduttive, e d'altra parte è proprio lui che si comporta così perché è irrevocabilmente fiducioso nella nostra conversione all'ascolto, che poi convertirci noi destinatari della novità evangelica, che a noi offerta tramite la missione che Gesù sta svolgendo, il suo modo di stare al mondo, il suo modo di affrontare gli ambienti, i luoghi, i tempi, gli incroci della nostra esistenza umana. Ebbene, questa conversione all'ascolto fa tutt'uno con la conversione della figliolanza, fa tutt'uno con il trasferimento del nostro vissuto in un rapporto di comunione con lui, il figlio in ascolto, in modo da condividere la sua posizione di ascoltatore che lui mette a nostra disposizione nell'apertura illimitata del suo cuore e dunque la sua figliolanza. Ecco, lui è irrevocabilmente fiducioso, ce ne siamo resi conto. Per questo getta il seme secondo quella che a noi sembrerebbe la logica, o meglio l'assurdità dello spreco. Ed ecco, adesso vedete, dopo tutto quello che Gesù ha annunciato, commentato e poi spiegato ai discepoli, adesso la traversata, qui capitolo 4 versetto 35. In quel medesimo giorno verso sera disse loro, passiamo all'altra riva, la spiegazione continua, la traversata. E vedete questo viaggio attraverso il mare, perché così sempre si chiama quello che in realtà è un lago, ma nel Vangelo secondo Marco si chiama sempre mare. È un'immagine che raffigura in maniera veramente molto efficace quella traversata rispetto alla quale Gesù vuole ottenere una verifica. Quella traversata che riguarda esattamente la possibilità di attraversare il cuore umano. Si apre il cuore umano? Si apre. E dopo quello che Gesù ha sviluppato nel suo insegnamento, la parabola, le altre parabole, i commenti, la spiegazione, e ancora e ancora e ancora. Ed ecco, verifichiamo la traversata. Che cosa è successo nel cuore umano? Come vanno le cose nel cuore umano? Notate che c'è di mezzo una giornata, una giornata. È una giornata di 24 ore, una giornata di 12 ore, una giornata di 8 ore, quello che è stato, ma vedete, è una giornata qui che in realtà non è neanche riducibile a un calcolo orario, perché è la giornata che arriva a sera. Ecco, allora questa giornata può anche durare una settimana, può durare un mese, può durare un anno, può durare una vita. È la giornata che arriva a sera. Che arriva a sera.
Ecco alcuni risultati.
Beh.
Non mi preoccupare.
Non mi preoccupare. Dunque, vedete, in certo modo è come se ritrovassimo una prospettiva temporale che è equivalente a quella a cui faceva riferimento il Salmo 63 nel caso di Davide, è una giornata che arriva alla sera. E tra l'altro il termine opsia, sera, ritorna in alcuni momenti nella nostra catechesi dell'Evangelista Marco. Perché poi vedete, sera vuol dire che ormai entriamo nella notte. E come attraversare la notte? Beh, Davide nel Salmo 63, per l'appunto, di veglia in veglia, che fossero tre o fossero quattro, di veglia in veglia ha attraversato la notte. Già, si attraversa il mare, ma si attraversa il cuore umano, si attraversa il deserto della nostra condizione umana, laddove la nostra condizione umana è desertificata, dove la nostra condizione umana è quel deserto di sciacalli di cui parlava Davide. È il deserto in cui la nostra dimora è divenuta una tragedia insopportabile. Ed ecco la notte, e quindi il passaggio lungo le ore della giornata, che ripeto possono durare un tempo che noi adesso non stiamo a precisare dal punto di vista cronometrico, per arrivare alla sera. Vi dicevo che nel Vangelo secondo Marco Sono diversi momenti in cui il nostro evangelista parla della sera, a partire dall'inizio nel Salmo 1, versetto 32, a Cafarnao, alla sera di quel giorno, ecco che nella casa di Pietro si raccolgono tutti i disabili, tutti i disgraziati, tutti gli ammalati, tutte le figure degradate della città. Capitolo 1, versetto 32, è arrivato alla sera. Sera poi vuol dire che siamo arrivati al tramonto, e col tramonto finisce la giornata. E la sera, vedete, nella cultura ebraica significa il principio di un giorno nuovo. Ma è la sera però, è il crepuscolo, è le ombre, è il buio, è la notte. Sì, ma è il principio. Più avanti nel capitolo 6, versetto 47, di sera Gesù rimane solo sulla montagna, ma poi si rende conto che i discepoli sono in difficoltà nella traversata del lago, un'altra volta. Poi nel capitolo 11, versetto 11, ricordate Gesù che è entrato a Gerusalemme, è sera, tace, non si guarda attorno, è entrato nel Tempio, ritorna a Betania per quella sera, uno sguardo silenzioso, ma per come si esprime il nostro evangelista Marco, molto eloquente, si guarda attorno ed è uno sguardo interrogativo, è uno sguardo preoccupato, è uno sguardo inquieto, è lo sguardo che coglie in quella sera l'annuncio di una tenebra che non è affatto gratificante, tutt'altro. E Gesù che è arrivato a Gerusalemme sembra un trionfo, e in realtà è la sera. Capitolo 11, versetto 11. E poi ricordate quella sera, nel capitolo 14, versetto 17, quando Gesù si siede a tavola per l'ultima volta con i suoi discepoli. Venuta la sera. Notate bene che questa espressione ritorna poi nella preghiera eucaristica. La preghiera eucaristica sempre... Quella sera, venuta la sera, nella sera in cui fu tradito, quella sera, capitolo 14, versetto 17. E sapete che l'ultima volta che si parla di sera, nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo 15, versetto 42, quando nella sera di quel giorno Giuseppe d'Arimatea si reca da Ponzio Pilato e chiede il permesso di prelevare il cadavere e deporlo nel sepolcro, perché è sera e i cadaveri non possono restare esposti. È la sera di Gesù. Vedete, si passa attraverso questi diversi episodi, in qualche modo potremmo ricostruire tutto un itinerario, ma adesso non è il caso. Però qui certamente questa indicazione temporale che ricapitola la giornata in vista della sera non è affatto casuale, ed è proprio verso sera, a conclusione di quel giorno, che Gesù dice: passiamo all'altra riva, ecco la traversata. E notate che Gesù dà il comando: passiamo all'altra riva, sì, eppure lasciata la folla lo presero con sé così com'era nella barca, e c'erano anche altre barche con lui. Espressione piuttosto curiosa, vedete, che compare non solo nel Vangelo secondo Marco. Perché? Perché è Gesù che ha dato il comando: passiamo all'altra riva, sì. Ma in realtà poi Gesù è prelevato, il verbo tra l'altro usato qui, parabambani, è un verbo piuttosto energico, uno lo prende, lo trascinano, lo prendono di peso, come se lo spupazzano a modo loro, e lo presero con sé, così com'era, senza neanche, non so, un ricambio, così com'era, questo così com'era, cosa vuol dire? Così com'era, lo presero con sé. È un comando? Ma in realtà Gesù, vedete, è ospite. E d'altra parte vuole essere ospite su quella barca, in quella traversata. Vuole rendersi conto di cosa avviene nel cuore umano, di cosa è avvenuto. E ci sono anche altre barche, vedete qui dice altre barche, con lui, con lui. Questo con lui è un problema per i traduttori. Dice addirittura chi traduce dicendo che qui un certo gioco, ma con lui vuol dire c'erano altre barche con quella barca, con la barca, perché plion plion è un neutro, con lui con quella barca. Ma con lui, lui è Gesù, con lui ci sono altre barche. Questo è un modo per dare spazio a altre presenze. Ci sono i dodici su quella barca certamente, e quello è il luogo nel quale Gesù sta attivando i suoi esperimenti pedagogici per chiarire che cosa avviene nel cuore umano. Per questo lui vuole essere ospite in quella barca, ma ci sono anche altre barche con lui. E questo richiamo, ripeto, non è affatto trascurabile. Dopodiché Gesù dorme. Il sonno di Gesù. Che poi, vedete, sembra proprio il modo più efficace per prolungare quella spiegazione che Gesù aveva già avviato nel corso della giornata, conversando con i discepoli. È il figlio in ascolto della voce, riposa, riposa. Già, il Salmo 63 a questo riguardo ci ha detto qualche cosa. È il figlio che riposa, e riposa in ascolto della voce, con il cuore aperto. Il suo sonno è il sonno che è conseguente alla fatica, tutto quello che possiamo ben comprendere, ma è il sonno che qui serve a raffigurare in maniera esemplare la confidenza totale del figlio che con il cuore aperto è consegnato alla relazione con il tu della voce. Il tu della voce. La voce. E vedete, in questo modo che Gesù attraversa il mare. In questo modo che Gesù veglia nella notte, veglia nella notte. È in questo modo che Gesù dimora nel deserto. Tra l'altro, la parabola che leggevamo, la paraboletta brevissima che leggevamo domenica scorsa, parlava di quel tale che mentre dormiva, senza che si rendesse conto, era condotto a verificare una situazione mutevole attorno a lui per quanto riguarda il seme gettato nel campo, il seme che poi germoglia, la pianticella che cresce e finalmente è il tempo della sorpresa, è il tempo della meraviglia, è il tempo del sonno. Sonno, in questo senso, ed ecco qui si scatena la tempesta. La tempesta che si scatena, vedete, nel senso che c'è il vento, le onde, l'acqua che si agita, insomma, tempeste di lago non sono proprio come tempeste oceaniche, però ci sono, ecco. E dunque acqua che diventa quasi come una coltre che avvolge la barca in maniera così preoccupante, ma insieme con questa tempesta, che è nell'ordine meteorologico delle cose, c'è la tempesta che si scatena dentro agli animi. E qui lo sgomento dei discepoli, sgomento. I discepoli si rendono conto di essere nel deserto della vita. E questa fu l'esperienza di Davide, che dovette rendersi conto di essere nel deserto. Fu anche quella una situazione che poi ha costretto Davide, per grazia di Dio, nel disegno provvidenziale del Signore, a interpretare dall'interno il significato di quel deserto. Il deserto degli sciacalli, il deserto della dimora, dell'incontro con il tu, E qui vedete i discepoli sono angosciatissimi. Noi li comprendiamo perfettamente. Si accorgono comunque di essere alle prese con la tempesta. Alle prese con il deserto, che avvertono come la minaccia di un'aggressione indomabile, insormontabile, rispetto alla quale bisognerebbe trovare dei rimedi, fuggire, rifugire, nascondersi, in una ricerca di progettualità autonoma che escluda più che possibile preoccupazioni diverse, perché bisogna concentrarsi nella difesa del proprio, di quello che può essere ancora un'ipotesi di sopravvivenza. Ed ecco i discepoli, quale tu c'è da incontrare? Ed è su questo, vedete, che Gesù evidentemente voleva impostare la verifica. Per questo ospite su quella barca dorme. I discepoli adesso parlano della loro rovina, dice: ma vedi, che ti importa a te, non ti importa niente, noi moriamo. Alla lettera qui dice: noi roviniamo, non dice proprio moriamo, è verbo apollimi, noi roviniamo, andiamo in rovina, che rovina, è un termine più ampio, vedete, che implica poi tutta una serie di dissesti, di degradi, di confusione, di contraddizioni, di violenze, di cattiverie, di ingiustizie, tutto quello, andiamo in rovina così. E le dicono: a te non importa niente di questo. Già, non importa niente dei nostri guai, dei miei guai, delle mie difficoltà, del mio fallimento, del mio disastro, del mio sgomento, perché sono spaventato, perché sono ammalato, perché sono invecchiato, perché non ce la faccio più. Ed ecco, a te non te ne importa niente. I discepoli gridano. E parlano della loro rovina. Ed è questa un'espressione che poi ritorna anche altrove, l'uso di questo verbo, la rovina. Ma sapete che, senza adesso andare a citare tutti i testi, ma la prospettiva della rovina nel Vangelo secondo Marco, al momento opportuno, riguarda proprio lui, Gesù. Nel capitolo 3, versetto 6, alla fine della prima sezione, laddove viene denunciata la durezza del cuore umano in maniera precisa, rigorosa, per la prima volta, capitolo 3 all'inizio, i farisei, versetto 6, uscirono subito con gli erodiani, tennero consiglio contro di lui per farlo morire, opos afton, apollesosi, per eliminarlo, dice, per rovinarlo, così dice il testo. È una decisione che già guarda verso una condanna a morte, per rovinarlo. Qui, vedete, la prospettiva della rovina riguarda proprio lui. Più avanti, ritornando al capitolo 11, quando Gesù è entrato a Gerusalemme, le autorità di Gerusalemme già hanno deciso di rovinarlo. Capitolo 11, verso 18, ritorna questo stesso verbo. Quel che conta, vedete, come poi Gesù stesso dirà più avanti, è che la rovina sia affrontata e vissuta, quella rovina che è inevitabile in una condizione desertica, ma che la rovina sia vissuta in relazione con Lui, in comunione con Lui. Chi si perde con me, dirà Gesù nel capitolo 8, versetto 25. Ecco, quel perdersi è il verbo che stiamo incontrando qui, quel versetto famoso. Chi si perde con me troverà la vita, trovare la vita, perdersi. Ma è un'espressione che per noi è particolarmente provocatoria e in qualche modo anche indigesta. Eppure, ecco, quel che conta non è evitare la rovina per garantirsi un vantaggio particolare, una soluzione privilegiata, ma perdersi con Lui, laddove Lui stesso si è perduto, e perdendosi in realtà è proprio Lui che ha fatto di questo deserto la sua dimora. Già, vedete che qui questo suo modo di andare in rovina, attraversare il deserto, per ridirla con il linguaggio di Davide, questo suo modo di andare in rovina placa la tempesta. Che poi, vedete, è in questo modo che viene identificata, smascherata la menzogna che è in noi. Il Salmo 63 e gli altri salmi precedenti ci hanno detto tante cose. Quella che Gesù qui chiama la viltà. Vedete, Gesù stava a poppa, dormiva. Maestro, non ti importa che moriamo? Ecco, vedi, tu ci hai abbandonato alla nostra rovina. Destatosi, sgridò il vento, disse al mare, taci, calmati, e il vento cessò, vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Non è esattamente paurosi, qui in greco l'aggettivo usato è di lì, il dilos è il vigliacco, pusillanime anche si potrebbe dire, ma è il vigliacco, vile, ma questa viltà di quella che è e rimane e diventa come una pretesa si agita tumultuosamente nell'animo umano come un magma che vuole esplodere, la pretesa di una soluzione privilegiata, viltà. La pretesa di risolvere il proprio disagio in quell'atteggiamento mascherato, come diceva Davide, per cui Caino mi aggredisce dall'esterno e io sono un povero Abele, e non è così. E non è così. Ebbene, vedete che è Gesù che attraversa il mare, e in questo suo modo di attraversare il deserto, lui, di andare in rovina, lui, la tempesta è placata. E adesso per i discepoli, che siamo noi, questo modo di attraversare il deserto con lui, dice. E Gesù si chiama fede. Possibile, dice, che ancora non avete fede. Si chiama fede. E così vedete, Gesù allude qui a uno spostamento, a uno sradicamento, a un trapianto rispetto alla nostra progettualità, rispetto al nostro quadro definito in forza delle nostre aspettative e dei nostri gusti per gestire le cose secondo i criteri che sono corrispondenti a noi stessi. Ed ecco fede, questo spostamento, questo sradicamento, dove vedete c'è di mezzo il silenzio di tutte le altre voci. Dire fede significa, qui nel contesto della catechesi del nostro evangelista Marco, ribadire il valore dell'ascolto. Siamo alle prese con la catechesi dell'ascolto, l'ascolto della... Ma fede, in quanto dunque è dimensione costitutiva di quell'ascolto che ci coinvolge in quella stessa posizione nella quale si trova Gesù, il figlio con il cuore aperto, perché è in ascolto della voce, e dunque questa posizione di fede fa tutt'uno con il silenziamento, per dir così, delle altre voci. Vedete che qui Gesù dice: taci, calmati, taci, sta zitto. Lo dice al vento, lo dice al mare: taci. due verbi che ritornano altre volte nel Vangelo secondo Marco. Vi ricordo i testi, ma sono subito presenti nella vostra memoria. Nella sinagoga di Cafarna, nel capitolo 1, versetto 55, Gesù dice a quel tale: cosa sei venuto a fare qui? Che c'è tra me e te, tra te, noi? È l'uomo agitato dallo spirito impuro, quando Gesù parlava con autorità. Ed ecco, sta zitto, dice Gesù. E più avanti, nel capitolo 9, versetto 34, ancora, i discepoli stavano zitti. In quel caso sono i discepoli, capitolo 9, versetto 34, perché? Perché parlavano tra di loro di chi fosse il più grande. Gesù li interroga, chi fosse il più grande? E tacevano. Gesù li interroga. Sono ridotti al silenzio. Più avanti ancora, vedete, arriva il momento in cui sarà proprio Gesù il testimone, lui, di quel silenzio nel quale parla la voce di Dio. Se voi, sfogliando le pagine, arrivate al capitolo 14, ancora un piccolo salto in avanti, nel cuore del racconto della passione, capitolo 14, il versetto 61 dice così: egli taceva, Gesù, e si trova dinanzi al sommo sacerdote, il processo dinanzi alle autorità giudaiche, dinanzi al Sinedrio. Egli taceva e non rispondeva nulla. E di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? E Gesù rispose: io sono, che è il nome santo di Dio, io sono. Vedete, nel silenzio di Gesù, che è il silenzio di cui parla l'antico profeta quando descrive la figura del servo del Signore, che come agnello afono, agnello senza voce, agnello silenzioso, che condo... E Gesù tace. Il silenzio, allora, vedete, di cui già ci parla il nostro brano evangelico, è silenzio che viene imposto nel momento stesso in cui è un'altra voce che viene ascoltata, e di quest'altra voce è ascoltatore, è ripetitore, è esecutore proprio lui, in virtù del suo silenzio, nel silenzio di Gesù. Ecco che io sono è il Dio santo, è lui il protagonista, è il tu di Davide nei salmi che stiamo leggendo. Ed ecco, vedete, in questo modo di placare la tempesta, i discepoli sono chiamati a incontrare lui, e lui è in quella posizione di ascolto a cuore aperto, quella posizione di silenzio, che è la posizione di chi accoglie la voce del Santo, la voce del Dio vivente, la voce di colui che è presente, di colui che è protagonista, di colui che è il Signore del mondo, della storia, della mia carne, del mio tempo e dei miei luoghi, di ogni mio respiro e di ogni mio desiderio di vita. Ed ecco, vedete, qui bisogna che mi fermi, ma è proprio così che con lui il nostro sgomento, dico nostro in prima persona plurale perché possiamo ben metterci nei panni dei dodici, il nostro sgomento va in rovina, in quello che Davide chiamava il deserto degli sciacalli, va in rovina, precipita, questo sgomento, questo che questa che il Signore ha chiamato prima di tutto viltà, che poi viene detta anche phobos, paura, angoscia, ma il nostro sgomento, che ha a che fare con quel tentativo di arrabattarsi nel deserto, di cercare delle soluzioni che Davide ha illustrato e denunciato con tanta coerenza e con tanto coraggio, come mascherature inconcludenti, fino a che nel deserto della vita incontriamo il tu, che proprio è venuto ad abitare nel deserto della vita, che è venuto ad abitare là dove noi roviniamo, là dove noi precipitiamo, là dove noi siamo alle prese con una giornata che giunge a sera e sprofonda nella notte. Ed ecco la traversata, l'occasione piena, matura, definitiva per incontrare il tu. E qui è lui il figlio che Dio ci ha donato e che ci interroga. È possibile che non abbiate ancora fede? Vedete, questa domanda risuona qui in maniera molto energica, il brano evangelico di domenica prossima e lo riascolteremo, questo interrogativo proclamato in quel momento liturgico così solenne. È possibile che non abbiate ancora fede? Perché? Perché comunque, vedete, noi non nasciamo alla fede se non imparando a dimorare nel deserto. Questo pensiamo di nascere alla fede ignorando il deserto, o prescindendo, o scavalcando il deserto, o passando altrove. È proprio imparando a dimorare nel deserto, il caso di Davide rimane come segnale eloquente, autorevole, esemplare. È proprio imparando a dimorare nel deserto, là dove il tu che riempie tutto, e là dove abbiamo abbandonato agli sciacalli le pretese di difenderci e di vantare soluzioni che sono soltanto delle scenate in maschera di una nostra fasulla identità. Ed ecco, attraversando il deserto, imparando a dimorare nel deserto, si lascia la fede. Già, questo significa anche imparare a regnare con Lui, ma le parabole che Gesù sta spiegando ai discepoli, imparare a regnare con Lui, là dove la parola ascoltata apre gli spazi del cuore, rimuove la menzogna, quella parola ascoltata che poi accoglie le presenze sconosciute. Abbiamo lasciato da parte quelle altre barche di cui non si è più parlato, ma ci sono ancora presenze sconosciute che sono con Lui. Fermiamoci qua. E dunque, rileggiamo il Salmo 63. O Dio, tu sei il mio Dio. All'aurora ti cerco, di te è assente l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato, per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
poiché è la tua grazia vale più della vita, e le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'alto convito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, e la forza della tua destra mi sostiene, ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra, saranno dati in potere alla spada, diverranno preda di sciacalli. Il re gioirà in Dio, si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.